sembra che il testo di oggi sia molto collegato a quello di ieri e questa introduzione mi fa pensare che nessuno può essere suo discepolo perché è molto difficile, appunto, non tener conto della madre, del padre, dei figli, e quindi il suo discepolo non può essere che uno che è chiamato, invitato, e non tanto qualcuno che decide di fare qualcosa per lui, ma che lui chiama per fare di lui qualcosa che lui desidera.
Questa esigenza di amore assoluto che Gesù pretende, tra virgolette, mi pare che agli orecchi di un popolo che conosce il comandamento, il primo comandamento della legge, dell'amore di Dio, e induca a chi lo ascolta a riconoscere Gesù come Dio. E d'altra parte invece, appunto, mi viene da pensare che forse con parole come queste Gesù si attiri l'accusa di essere un seduttore, di essere uno che ha i suoi avversari, uno che appunto seduce e inganna la gente. Però appunto è una parola discriminante, quindi o è Dio o è un seduttore.
È sicuramente una cosa piccola e secondaria, però rispetto al tema, all'argomento di questi due versetti. E a me ha colpito molto il fatto che Gesù si volta e si rivolge alle persone che lo seguono. Si volta proprio probabilmente per guardarle in faccia, per parlare proprio con loro, non a una cosa astratta. Come quando si cammina insieme per la strada in più persone, ci si aspetta, si guarda se ci siamo tutti, se c'è qualcuno indietro, qualcuno avanti, proprio per proseguire insieme.
Dato che c'è questo possessivo, proprio padre, propria vita, propria croce, queste tre cose, cioè padre, poi anche tutti gli altri affetti, madre, moglie, figli, fratelli, sorelle, proprio ciò che si ha di più proprio, di più caro, di più personale, irrinunciabile, e così come anche la propria vita e propria croce. Sembra che un po' sia in questa cosa qui della croce che forse è il punto più difficile forse di questo testo, ma in realtà del discepolato, ecco, della sequela di Gesù. Che cos'è la nostra croce e perché portarla? Ci è chiaro forse cos'è la sua croce, cioè quella di Gesù, che esprime sia la condanna a cui viene sottoposto in modo così anche ingiusto, però è il luogo, è la cosa che la realtà nella quale lui offre la propria vita, e quindi è il momento supremo del suo dono d'amore, del suo annientamento, del suo perdere tutto, appunto, perde sulla croce tutti i suoi affetti più cari, partire da sua madre, e poi appunto perde la vita. Sembra che questo faccia parte della vita stessa, il fatto che queste tre cose, cioè gli affetti, la vita e quindi anche la croce, si perdono. E allora penso che Gesù invitando in modo così forte a seguire un istinto che è quello della folla, cioè di stare con lui, di andare con lui, di amarlo, di seguirlo, di andargli dietro. Offra alle persone, quindi anche a noi, ecco, un'interpretazione della nostra vita tutta nuova, simile a quella che utilizza lui, cioè quella di, appunto, di dare la vita. E questo è espresso appunto nella propria...
Io voglio leggere questi versetti come un modo per relativizzare le cose, si vuol dire. Quindi mi sembra che non dica che non si debba amare il proprio padre, la propria madre, la moglie, i figli, ma c'è, come dire, una sorta di precedenza, e forse ci vuole così il Signore, ci vuole mettere in guardia rispetto al fatto di non dare troppa importanza, troppa enfasi magari a uno di questi rapporti.
Il contesto dei due detti del Vangelo di Gesù, del Vangelo di oggi da parte di Gesù, è molto diverso da quello del parallelo di Matteo, dove egli si rivolge ai dodici nel momento in cui li manda in missione, e mi sembra che connetta significato al primato del banchetto, dell'invito al banchetto che vedevamo nel testo di ieri. Avevamo già notato la questione se siano pochi o molti i chiamati. Gesù si volta indietro perché ci sono molte folle che lo vanno con lui, ed evidentemente sente il bisogno di precisare che non basta andare con lui per essere discepoli. Se uno viene a me non è già discepolo. Essere discepolo è qualcosa di diverso dall'andare da Gesù, ed è qualcosa di più, che implica un primato da dare, per esempio, al banchetto. Perciò si tratta di mettere in ordine le priorità e di stabilire che la cosa che più conta è accettare l'invito. Conta di più di comprare un campo, di comprare degli animali per coltivarlo, di sposarsi. Conta di più, è più importante, è più bello. C'è un primato, ecco, mi pare di intendere così il Vangelo di oggi, che Gesù dà all'appartenenza a lui, l'essere suo discepolo. Ecco, mi pare che dobbiamo anche sottolineare il fatto che la traduzione italiana del versetto 26, non mi ama più di quanto ami, rende un verbo che significa odiare. Se uno viene a me e non odia suo padre, la madre, la moglie, i figli, i fratelli e le sorelle, ed anche la propria anima, non può essere mio discepolo. Naturalmente tutti i commentatori si affrettano a precisare che si tratterebbe di una forma semitica, dove dunque non significa il verbo odiare in quanto tale, ma significa amare di meno. Ecco, però sento il bisogno di sottolineare che il verbo adoperato da Gesù è un verbo molto forte, che dà a questo primo detto un senso di grandissima durezza e severità. E ci sono altri esempi, per esempio di solito viene portato il caso di Giacobbe, di cui la Genesi dice che odia Lia perché ama Rachele, evidentemente non per dire che non ama Lia, ma per dire che ama di più Rachele. Però, ecco, dobbiamo anche, mi sembra, tenere conto della forza, ecco, del detto originario di Gesù, e quindi cercare di cogliere come il primato dell'amore implichi comunque una presa di distanza, di posizione molto netta nei confronti di tutti, compresa la moglie, perché nel parallelo di Matteo non c'è, compresa anche la dimensione dei fratelli e delle sorelle, compresa anche la propria anima, la propria vita, che nel parallelo di Matteo non c'è. Il secondo detto di Gesù per me è molto, direi, più difficile, perché intanto il verbo utilizzato per dire portare in questo caso è un verbo che non si trova mai abbinato alla croce. Non è il verbo che normalmente si usa per dire di prendere la propria croce ogni giorno, per esempio l'abbiamo visto già nel Vangelo di Luca, un detto molto simile. È proprio un verbo che significa portare, nel senso di trasportare. E soltanto una volta nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 19, nella Passione, si dice che Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio. Altrimenti il verbo ha un significato traslato, non si tratta di portare la croce, ma per esempio Paolo dice: noi che siamo i forti abbiamo il dovere di portare le infermità dei deboli senza compiacere noi stessi. Quindi significa sostenere i deboli, portare con loro il loro fardello. E del resto Paolo ai Galati scrive: portate i pesi gli uni degli altri, ma anche dice: ognuno poi porterà il proprio peso, il proprio fardello. Addirittura Paolo, parlando di sé, dice: io porto le stigmate di Gesù nel mio corpo. Dunque questo portare la croce è un caso un po' unico alla fine nell'insegnamento di Gesù, ed effettivamente rimane molto misterioso, sembra più che altro indicare il fatto che si va nella stessa direzione in cui Gesù sta andando. Lo stiamo vedendo, sta andando verso Gerusalemme, sta andando verso il rifiuto, la condanna, la pena capitale. Dunque essere discepolo significa subire la stessa sorte. La propria croce quindi sarebbe la partecipazione alla croce di Gesù, sarebbe un modo per stare sempre dietro al Maestro in ogni circostanza.